Allora, siamo al santuario di Monte Grazie, no? Nostra Signora della Grazia, 14 giugno 1998, conversazione con Beniamino Giribaldi.
Mi racconta un po' qua. Anche oltre il campanaro, l'organare.
Sì, va bene, questo fa parte delle mie attività. Io più che altro penso sia interessante pensare, cioè raccontare quello che succedeva una volta. Dove le campane indicavano, era tutto un linguaggio per la popolazione circostante, da quando si era in festa, quando moriva qualcheduno, nella tristezza e nella gioia, le campane prendevano un tono diverso. Tant'è vero che questa, chiamiamola noi qui in dialetto che diamo battaglia, o più in tali altri posti che dice baudetta, eccetera, e questo battaglia era di solito con tre campane, sia qui che in paese, c'è la terza precisa, qui c'è il fa, il sol e il la, in paese abbiamo il sol, il la e il si, e una terza maggiore. E lì uno si destreggiava con dei ritmi, anche con dei motivi. A volte ci sono proprio, io ho conosciuto specialmente tre fratelli Semeria, che tra l'altro di soprannome nella famiglia, sa che le famiglie avevano, se non ricordo, ogni famiglia nel paese aveva una sua collocazione di soprannome, questi qui venivano a famiglia di Toi, perché erano tutti capaci a suonare, cioè Otton, avevano un buon orecchio, uno suonava il violino, l'altro suonava la chitarra e l'altro suonava bene le campane, forse strumenti, quello che mi ricordo, ma la campana era uno dei più assidui, Megò si chiamava. E io ricordo dei ricordi bellissimi del dopoguerra, quando al mattino, per esempio, quando cominciava la novena di Natale, quando cominciava la novena dell'Immacolata, che eravamo in pieno inverno, col buio, questi qui alle 6 si arrampicavano sul campanile, poi cominciavano piano piano, andavano a un fortissimo, una battagiata di 10 minuti, e dopo 10 minuti, piano piano, e uno magari non si svegliava nemmeno dal letto, ma se eri sveglio era un godimento, sentivi queste campane che... Allora uno cominciava a pensare che cosa, perché si suonavano queste campane, allora se eravamo sotto le feste si sapeva anche che festa, cominciava la novena, eccetera. E questa è una bella, erano bei ricordi, e purtroppo sono cose che i nostri giovani, i nostri ragazzi non le sentiranno più, sono frastornati dalle radio, le cose. Io del dopoguerra mi ricordo che c'erano pochissimi che avevano la radio, uno o due, insomma... E la gente viveva di quello che... E poi, per esempio, i mesi di maggio, un'altra cosa che mi emozionava molto, il mese di maggio e il mese di ottobre, tutte le sere si battaggiava con le campane, e poi c'era minimo in chiesa, c'erano un centinaio, 120 persone anche, 130, tutti che cantavano, si cantava le litanie, si cantava il Tantum Ergo, si cantava... E poi una lode finale, e tutti che cantavano col suono dell'organo, insomma, erano cose che io ricordo con una certa nostalgia, proprio perché tanto si era ragazzi, ma mi emozionava molto questa atmosfera, ecco, era un godimento per noi sentire. Poi certo, non avevamo nei paesi, era difficile trovare un organista che suonasse molto bene, insomma, si era piuttosto praticoni, un po' orecchio così, gente che imparava così. Poi queste lodi di una volta erano tutte con le tonalità, con le tre tonalità intorno, le altre due, no? Il risolvente lo chiamavano. Insomma, per esempio do, fa sol e così via, cioè do sol e poi si risolveva di nuovo in do. Insomma, quelle erano abbastanza di semplice composizione.
E quella cosa che mi diceva come oggi Corpus Domini fosse stato un tempo.
Ah, questo era... E si vedeva un paese tutto in movimento. Si cominciava al mattino presto, già dal giorno prima a far pulizia, le donne facevano la pulizia, levavano l'erba, allora c'era il ciottolato, adesso c'è un po' di cemento che tra l'altro sta anche male, c'era tutto un ciottolato, cresceva l'erba, si cominciavano parecchi giorni prima a far pulizia, no? E dunque il paese cambiava fisionomia. Poi siccome erano quasi tutti una porta sì, un'altra no, erano stalle, allora cosa facevamo? C'erano mosche, magari ci poteva essere l'odore, la gente andava, si tagliavano delle rame di quercia, delle rame di gazzia, di cespugli di ginestra, eccetera, si addobbava tutto il paese, tutto di rami, tutto di cose, dove passava la processione erano tutte queste stalle, erano tutte più o meno. Poi si facevano le cappelle dove si dava la benedizione, e dunque c'erano tre cappelle lungo il paese, e poi allora si metteva tutto in movimento perché c'era la squadra, ogni cappella vantava di fare le sparatorie a salve più belle delle altre, perché ogni cappella era una contrada diversa. E allora andavano con i fucili, con le salve, le buette noi chiamavamo, no? Caricavano queste salve e nel momento della benedizione si sparavano. E tutta la processione era sempre accompagnata da uno che suonava le campane, uno o due che andavano sul campanile, suonavano le campane e con dei segni convenzionali, con quelli che appunto che facevano le salve, sparavano uno o due salve nel momento di stare zitti. E praticamente un ammalato da casa seguiva la processione e sapeva che Carugio era, ecco. Da questo modo di cose. E questa era una cosa molto bella che purtroppo oggi è sparita. E poi si faceva l'ottavario, perché c'era il Corpus Domini il giovedì e il giovedì dopo c'era un'altra mezza giornata. Allora eravamo poveri, però le feste le facevamo bene. Adesso siamo tutti che stiamo bene, ma le feste non siamo tutti arrabbiati. Scusi questa parentesi, ma è un po' così. E poi il giovedì dopo si faceva mezza giornata di festa. Al pomeriggio, siccome il paese non veniva, tutti i Carugi non erano passati, cioè il Santissimo non passava in tutte le strade, ci restava qualche Carugio vuoto, allora si riprendeva questi altri Carugi al giovedì, si rifaceva un'altra processione, c'erano altre, allora nell'ottava c'erano due cappelle, non tre, e altre due cappelle, si rifaceva di nuovo la processione con lo stesso modo, di nuovo salve, di nuovo... cose col fucile, cose che poi piano piano si sono perse, un po' perché il paese si è spopolato e un po' perché c'è stato anche qualche parroco che non ne voleva sapere né di salve né di corpi di fucili, però era realmente un qualche cosa di meraviglioso, quel paese che si praticamente si muoveva tutto in questa armonia. Penso che proprio il Corpus Domini legasse tutti, perché quelli che non andavano mai in chiesa andavano volentieri a sparare le salve, per esempio, no? Ecco. Dunque c'era in qualche modo un coinvolgimento anche di quelli che magari erano avversi o che non andavano in chiesa.
Come a Caggia quando fa una festa.
Esatto. Cioè praticamente prendevano tutti questi, insomma tutti quanti erano in qualche modo impegnati a fare qualche cosa.
E parlando di campane, di fonditori, eccetera, abbiamo visto qui, una cosa sì. Interessante.
Sì, qui c'è stato le prime campane che hanno fatto per il santuario, io penso le prime, perché può darsi che prima ci fosse stata qualche piccola campanella messa sulla torre qui, però questo Bertoldo verso la metà, credo, del 1800, venne qui e fece queste tre campane. Qui noi abbiamo Monte Grande, che è quel monte che rimane tra Cognorezzo e dalla parte di là si va nella valle dei mulini di Triora, diciamo, Monte Grande. Rimane, adesso c'è il nuvolo, non si vede, ma rimane proprio lì. Eccolo lì, si vede, quello lassù. Ecco, quello lì. E dicevano che la campana, quando suonava distesa, la campana grossa di questo che aveva fatto questo Bertoldo, che è venuto a fonderle qui e le hanno fuse dove adesso c'è la cappellina, come ha visto nel restauro che hanno fatto parecchi anni fa, sono saltati fuori ancora le stampe, e i perimetri fatti di mattone dove avevano fatto la fusione. E non si sentiva, cioè questa campana si sentiva da Monte Grande, dicevano, che era una
hai visto, papà?
Era una cosa molto, molto, molto potente, dicevano, una campana enorme. Perché anche lì, poi questo Bertoldo ha insegnato un certo Brizio, Brizio padre di Brizio Domenico, e lui è riuscito a imparare qualche cosa, questo qui, ha imparato...
Questi Brizio di dove erano?
I Brizio, dunque questo Brizio era originario di Tavole, e il padre di Brizio Domenico. Poi quel grande che è stato il grande che ha fatto queste campane in varie zone era Brizio Domenico, che è morto mi pare nel 1946, e l'ultima campana che ha fatto è questa qui nel paese lì sotto Cantalupo, che c'è ancora adesso, e avevano una forma particolare, era un po' diversa come sagoma di quelle di Trebino, quelle di Trebino, quelle di Picasso, sì, per intenderci, che sono quelle che ci sono adesso, erano leggermente, mi dicevano, quelle che se ne ricordavano, leggermente più lunghe e meno scampanate, e dicevano che avevano il pregio di portare, facevano un suono più cupo, ma avevano l'onda più lunga, portavano il suono più lontano. Questo era un po' quello che io ho saputo dagli altri, perché poi c'è stata questa faccenda che la campana grossa, per motivi dopo la guerra, il campanaro che faceva il calzolaio ha tolto il cuoio dei batocchi, e ci ha messo delle corde, la posizione del batocco è scesa giù, è venuto a picchiare nel bordo della campana, l'ha spaccata, e di conseguenza questo brizio l'ha rifuso questa campana. Però poi dopo quelli lì del paese si lamentavano che era calante, che il concerto non era più bello, che la campana suonava male, insomma che il parroco, per tagliare la testa al toro, il parroco pro tempore dell'epoca, un certo Don Siri Bernardo, nativo di Urbe, Urbe è un paese in provincia di Savona, sul confine con la provincia di Genova mi pare, più o meno. E lui conosceva questi Picasso e ha ordinato tutto il concerto nuovo nel 1930, abbiamo queste campane qui. Un particolare che vorrei raccontare, che è successo una decina d'anni fa, 7 anni fa, 8, è una, saranno anche 10 anni, adesso l'anno esatto non lo so, il giorno della festa dell'8 settembre, la piazza piena di gente, si è spaccato, mentre la campana grossa girava, si è spaccato il battocco, è sceso sulla piazza senza far male a nessuno. E questa è stata un'avventura un po', dopodiché abbiamo messo le sicure, perché anche lì, insomma, avviso c'è cavetti d'acciaio adesso. E proprio per questo ci siamo visti paura, si è spezzato proprio il batocco, è sceso giù. È sceso giù e fortunatamente è rimasto nel passaggio, però lì erano andare i vieni, che salivano sul campanile e scendevano. Cioè, se arrivava sulla testa uno era finito, perché...
Senti, ma mi parlava di suo fratello che aveva una particolarità.
Ah, beh, sì, noi siamo una famiglia numerosa, eravamo 5 fratelli e 2 sorelle, diciamo, eravamo parecchi. E questo mio fratello, che era più robusto di me, prendeva la campana dal ceppo in cima, poi puntava le punte dei piedi sotto quella chiave che passa, quel travetto di ferro che passa sotto la finestra, puntava i piedi lì e la tirava in un colpo solo senza farla suonare. Da posizione ferma la girava senza. Sì, era molto forte, insomma. E faceva la stessa cosa quando la rimetteva a posto. Cioè uno sentiva la campana da niente, che suonava a distesa, dritta, diciamo, e poi la riscendeva giù e si ricominciava a battagliare. Erano quei giochi che i ragazzi facevano sui campanili, e anche abbastanza rischiosi, perché... insomma, c'è sempre quello che è spericolato, ma che sappia io, disgrazie non ne sono mai successe qui. Specialmente nel campanile di là c'era un ragazzo che adesso ha 60 e più anni, è ancora vivo, un uomo che è ancora vivo, ma quando era ragazzo era come i gatti, andava sull'ultimo cornicione del campanile, sopra la cella delle campane di 2 piani, e usciva in mezzo all'erba, faceva il giro del campanile camminando sulla pancia. C'era da farsi venire, appunto, c'erano questi tipi qui, e nei paesi ci sono. Per esempio, un altro aneddoto, che come si erano, lei ricorderà, sono sempre ragazzi più vecchi di noi, avevano visto qualche film e poi avevano sentito raccontare dei paracaduti in tempo di guerra, perché allora c'era la guerra che era appena finita, si parlava, arrivavano questi militari in congedo e qualcuno raccontava che insomma si sono paracadutati, qualcuno era in aeronautica, insomma qualcuno. E allora questi qui, presi dalla foga, volevano buttarsi dal campanile, o meglio dalla facciata della chiesa, con un lenzuolo e 4 corde, se no, per fortuna. Questi qui, questi due non vengono visti da un signore anziano, però non convinti che la cosa non funzionasse, dice: guardate che lì ci lasciate la pelle perché andate a finire per terra. Allora cosa hanno fatto? Sono andati su un albero d'olivo un po' alto, su un ruscello dove sotto c'era un rovo, e si sono spelacchiati, sono andati in giù e si sono proprio...
Dopo, a proposito anche di guerra, sì. C'era quella campana, mi ha fatto vedere, c'è una campana bucata.
Sì, la campana, quella che suona là, cioè fa sol la, sì, il la è stato bucato da un ragazzo il 25 aprile 45 e ha sparato con un fucile, con questi fucili credo fosse un fucile tedesco, adesso non so cosa fosse stato.
Da uno di questi dopo casa.
Ah sì sì. E c'era allora c'era, insomma tutti sanno il 25 aprile cosa è successo. Qui da noi c'era gente che arrivava che usciva dalle tane, insomma, c'erano quelli che erano stati nascosti per motivi, quelli che scendevano dalla montagna, c'era un po' di euforia, di cose, le armi le avevano tutti, questi ragazzi sparavano, quello lì era a una certa distanza, era qui di sopra la collina, ha puntato nella campana convinto di farla suonare, invece ha fatto il foro, sono due fori.
E se un po' questi, chiedo ancora, questi motivi che lei fa li ha imparati?
Sono motivi che uno poi se li sente dentro, perché anche qui dipende da giornate, sono delle giornate faccio magari qualche motivo diverso, a seconda come mi viene il ritmo, insomma, non sempre è legato. E diciamo che è un po' la sintesi di quello che sentivo, di quello che poi non è che uno possa copiare un altro, perché lì ti prende un modo di movimento, perché tutto il corpo, non la gamba, le braccia, tutto è un movimento e con una certa con un certo sincronismo. E certo, ci sono di quelli che fanno dei motivi che sono realmente belli. Io ricordo un signore che veniva qui, siccome qui al santuario vengono delle parrocchie vicine, no? Per esempio Caramagna, Poltedo, Torrazza, Cantalupo e Artallo. C'era un signore di Cantalupo che è mancato 2 o 3 anni fa, e quando veniva io lo sentivo volentieri, mi suonava le campane in un modo meraviglioso. Era proprio una questione, sempre con le stesse 3 note, non è che cambiava un ritmo, prendeva un ritmo. È una cosa che si sente un po' dentro, non è che uno possa dire, come uno che fa, non so, una musica, dice adesso suono questa nota, questa qui. Cioè lì è un ritmo, e secondo il ritmo si può fare anche un pochino di melodia, se vuole, poi contro il cantapanna, che siamo sempre lì, insomma, un pochino. Quello che c'era di bello è che si cambiava, a seconda della forza che uno dà al battocco, è completamente diverso, cioè il motivo prendeva anche un po' di espressione.
C'è questo. Il campanario che fa quello di Lucinasco, suona Candeasco,
sì,
che è bravo, fa delle cose più interessanti.
Ah sì sì. Lo credo, ce ne sono ancora.
Sì, qui nella zona lei conosce qualche altro campanario che suona a mano, così?
Io qui così non ne conosco, anche perché sono anni ormai che hanno elettrificato tutto.
So. Sì,
ripeto, questo qui di Cantalupo purtroppo è mancato. Sì, c'era qualcuno anche di Monte Grazie, per esempio, che però non abita più qui e che suonava anche abbastanza bene. Insomma.
Ma nei paesi che mi ha citato poco fa, lei sa se suonino ancora così o no?
Non lo so. Non conosco. Vasia l'hanno elettrificata già da anni anche là.
Sì, però,
penso, se vengo a conoscenza, sì, di qualcheduno. Anche perché la cosa non è che mi abbia. Cioè io lo faccio un po' perché, diciamo, qui ormai non è che ci siamo in molti e praticamente faccio l'organista, il sacrestano, il campanaro, non so.
Lei è in pensione adesso?
Sì.
Ma lei
sì.
Cosa faceva?
Io ho fatto, per 20 anni sono stato alle poste. Poi sono riuscito a uscire via con queste leggi che non l'hanno fatte per me e oggi ne paghiamo le conseguenze. Io lo capivo, sono riuscito ad andare in pensione molto presto, insomma, perché anche perché ho lavorato molto presto, dunque praticamente a 41 anni sono andato via, non si può mettere una persona a 41 anni in pensione. Non è con questo che dica non l'ho fatta per me, io ne ho usufruito, anche perché avevo stobbi dell'organaria e poi ho fatto, però sono riuscito a fare una 10ina di restauri con tutti i carismi, con la sovrintendenza.
Ma lei ha costruito anche un organo completo? Oppure?
Sì, praticamente a Borghetto Santo Spirito, poi anche sempre usando però il materiale fonico, perché io ho lavorato poi, prima ho lavorato con Gandolfo Celestino a Olivastri, che era di Olivasi, era un signore che ha tenuto per tanti anni, è morto parecchi anni fa, a 103 anni aveva. E questo signore qui ha girato tutto praticamente la nostra provincia, quasi tutta, e il Basso Piemonte, lì verso, arrivava fino a Pievetta, Ormea, qualche cosa, lì in queste zone lì, e faceva le manutenzioni a questi organi. E io ho imparato con lui negli anni, siccome qui abbiamo un bel Lingiardi, abbiamo, peccato che non c'è tempo perché lo farei sentire volentieri, abbiamo un Lingiardi del 1863 che è rimasto integro, è in parrocchia giù, è integro, c'ha ancora i campanelli, la gran cassa, tutti quegli accessori ci sono tutti. E dunque lui veniva a fare le manutenzioni, poi mi ha insegnato a accordare i pianoforti, mi ha insegnato cosa che faccio tuttora, che mi ha insegnato a anche a intonare e accordare gli organi. Poi però non contento perché ho curato un restauro, allora all'epoca con Giorgio Questa a Taggia, al Grand Organo Agati della parrocchiale di Taggia. Da Taggia siamo andati, ad un certo punto abbiamo dovuto chiamare Formentali, c'era da costruire un po' di canne, allora io ho seguito tutto il restauro andando a Verona, lavorando lassù, imparando a fare anche le canne. Solo che le canne io non le ho fatte perché non le ho, cioè qualcheduna la faccio nel restauro, se mi mancano due canne di misure strane me le faccio io, perché ci vuole un'attrezzatura particolare che io non ho mai posseduto la possibilità di mettere, ci vogliono delle attrezzature particolari. Però ho fatto degli organi nuovi, ho fatto dei sommieri nuovi, per esempio a Borghetto Santo Spirito c'è un organo a due tastiere dove l'esperienza mia mi ha portato a progettare poi